Amici di Radio Città Aperta, buonasera, rieccoci qui. Mercoledì ore 21:30, siamo in diretta su Pianoforte Senza Coda. Io sono Giulia Vazzoler, alias The Italian Piano Girl. Ringrazio come al solito il prode Riccardo che ogni mercoledì mi passa la linea dopo il suo melting pot. Un saluto anche a tutti gli ascoltatori che ci seguono in replica il martedì in pausa pranzo. Siamo pronti a un'altra puntata all'insieme. Insegna del pianoforte degli 88 tasti. Fa freddino, anzi, direi che fa freddissimo e quindi giustamente sono un po' raffreddata, ho il nasetto che cola, ma mi perdonerete perché l'importante è stare insieme. Tra l'altro, oggi siamo pronti per parlare di un argomento assolutamente nuovo che non abbiamo mai trattato. Siamo pronti per declinare il pianoforte in un altro modo ancora. Il bello di Pianoforte Senza Coda è che parliamo di tutti i generi musicali, ma non solo, parliamo anche di tutti i tipi di pianismo e oggi vi farò conoscere una figura che sicuramente molti di voi ancora non hanno approcciato, e cioè la figura di quello che si chiama correpetitor, ossia il maestro collaboratore per l'opera lirica, ovvero quel pianista che è specializzato per lavorare in teatro, nella produzione, nella costruzione proprio dell'opera lirica, naturalmente assieme al direttore, assieme ai cantanti lirici. E allora, per portarvi in questo magico mondo che è il mondo dell'opera lirica, ho scelto uno dei pianisti collaboratori, uno dei maestri collaboratori appunto più conosciuti e più apprezzati d'Italia, e sto parlando del maestro Diego Mingolla. Diego Mingolla è pianista di Torino, maestro collaboratore ormai da 3 decenni, è diplomato appunto nella sua città natale, a Torino, ma da lì poi si è spostato, si è esibito in tutto il mondo, da Parigi a Londra, Ginevra, Seul, Montevideo, Santiago del Cile, Mumbai. Queste sono solo alcune delle città dove Diego Mingolla ha suonato, vanta collaborazioni con artisti del calibro di Mirella Freni, di Barbara Frittoli. È una figura anche molto eclettica perché non è solo pianista, è anche arrangiatore, anche compositore, assistente alla regia, insomma, una figura di artista a 360 gradi. Tra l'altro lo sentirete, una persona coltissima, laureata al DAMS. Davvero stasera ho il piacere e l'onore, di presentarvelo ai microfoni di Pianoforte Senza Coda. E allora, prima di far entrare il nostro ospite, come al solito, gli do il benvenuto con la sua musica, lo accolgo con le sue stesse note e quindi vi lancio questo pezzo, frizzantissimo che è la quadriglia per pianoforte Le Roman Comique di Jacques Offenbach al pianoforte il maestro Diego Mingolla.
Thank you.
Le Roman Comique, quadriglia per pianoforte di Jacques Offenbach al pianoforte, Diego Mingolla, che è qui con noi ai microfoni di Radio Città Aperta. Allora gli do ufficialmente il benvenuto, caro Diego, buonasera, grazie di essere qui.
Buonasera, grazie a voi per avermi coinvolto in questo bel progetto.
Grazie a te. Allora, caro Diego, abbiamo già parlato di te nella tua presentazione, pianista, maestro, collaboratore per l'Opera Lirica, sei di Torino, ma hai fatto esperienze in tutto il mondo. Comunque avremo modo in quest'ora che trascorreremo insieme di chiacchierare con te, di raccontare un po' della tua musica, delle tue performance. Intanto, se ci segui, se segui Pianoforte Senza Coda, sai che noi amiamo raccontare le storie dei pianisti che sono qui con noi su Radio Città Aperta e quindi chiedo anche a te per iniziare come è nato il tuo amore per la musica, come hai scoperto la passione per il pianoforte e come poi hai deciso di declinarla in questo ramo particolare che appunto è la professione di correpetitor, di maestro collaboratore.
Allora, io devi sapere che ho una sorella maggiore che saluto, probabilmente sta seguendo questa trasmissione. Si chiama Simona. E da buon fratello minore rompiscatole, siccome lei studiava pianoforte, io andavo a disturbarla perché volevo imitare quello che faceva lei. Se non fosse che poi un amico di famiglia, musicista nel teatro dell'opera della mia città, che è Torino, in qualche modo suggerì ai miei genitori che io potevo essere portato, no? Sapete come si dice? È portato il bambino. E da lì ho iniziato a studiare. Ho frequentato il conservatorio della mia città, di cui ho un bellissimo ricordo. Ho frequentato il liceo musicale di questo conservatorio e fin da ragazzino, insieme ai compagni, ero il pianista che era più curioso forse di altri, quindi non solo studiavo i miei pezzi, ma quando i miei compagni clarinettisti piuttosto che violinisti dovevano suonare per i saggi o per i concorsi, mi accollavo volentieri lo studio del loro repertorio, così ho iniziato a fare prestissimo musica insieme ad altri. Da lì poi sono arrivati i cantanti, da cosa nasce cosa, a 15 anni ho accompagnato la mia prima opera completa in una esecuzione pubblica, per quanto amatoriale, però è stato bello vivere questa esperienza di ascolto e di esecuzione al tempo stesso, perché poi fare musica con gli altri è quello, no? Vuol dire immergersi a 360 gradi in un circuito virtuoso di ascolto e di proposizione. Poi ho perfezionato i miei studi di drammaturgia musicale all'università e lì veramente la convinzione che il teatro dell'opera, il teatro musicale in generale, fosse il mio ambiente preferito è maturata, si è perfezionata e ha accompagnato quella che è la mia professione oramai da 30 anni.
E mi piace quando dici che da cosa nasce cosa, perché nel nostro lavoro effettivamente è proprio così, cioè ci si ritrova a volte dentro una determinata performance, una determinata collaborazione, esperienza musicale, poi magari l'abbiamo scelto, ci piace tantissimo, siamo consapevoli anche di quello che facciamo, però spesso è nato così, no? Ritrovandocisi dentro una situazione musicale. Senti, caro Diego. Il pubblico di Radio Città Aperta, è un pubblico appassionato di musica, di tutti i generi musicali, che magari non è specialista di musica classica e quindi volevo chiederti questo per i nostri ascoltatori, magari nel dettaglio non sanno in cosa consista proprio la tua professione, perché giustamente uno pensa, questo qui è un pianista, suona il pianoforte, ecco, magari si può pensare a vari tipi di generi musicali, il pianista classico, il pianista jazz, il pianista pop, rock, ma non ha delle specializzazioni interne a quello che è il pianismo, invece ce le abbiamo anche noi, cioè come c'è l'avvocato civilista, per esempio, l'avvocato penalista, quello che fa amministrativo, quello che fa, non lo so, brevetti, ecco, anche noi abbiamo il pianista solista. Il camerista, per esempio, quello che suona la musica da camera, quindi esegue pezzi con altri esecutori, con altri strumenti. E poi c'è questo magico mondo del pianista collaboratore, che è invece quello che lavora con i cantanti, con l'opera lirica, proprio partecipando alle produzioni liriche teatrali. Ecco, ti va di spiegare in cosa consista proprio il tuo lavoro?
Volentieri. Allora, il mio lavoro è una delle più brillanti risposte alla crisi economica, nel senso che il pianista, che spesso viene anche chiamato pianista sostituto, fa il lavoro di un'intera orchestra, però sono da solo, quindi costo molto meno, evidentemente. Scherzi a parte, quando si prepara uno spettacolo musicale pensato appunto con musica eseguita da un'orchestra, non si può immaginare di provare sempre con l'orchestra. Essendo il pianoforte uno strumento polifonico, quindi in grado di permettere agli interpreti di eseguire più linee melodiche contemporaneamente, di eseguire contemporaneamente sia gli accompagnamenti che le melodie, il pianista diventa letteralmente il sostituto dell'orchestra nel teatro musicale e quindi è colui che permette ai cantanti, ai performer, agli attori, ai ballerini di provare le loro parti, le loro performance, avendo la struttura musicale flessibile e di riferimento, perché è un po' diverso esercitarsi su una base registrata. Invece, quando si fa musica insieme con un vero pianista, il cantante riesce a declinare i suoi fiati, respirare, prendere i tempi, avere tutta quella flessibilità che è esattamente quella che ritroverà nello spettacolo musicale dal vivo, col direttore d'orchestra e con l'orchestra che suona.
Ti ringrazio perché l'hai spiegato benissimo, veramente, in modo sintetico, chiaro. Insomma, abbiamo ufficialmente imparato che cosa faccia il maestro collaboratore o maestro sostituto in teatro. Senti, caro Diego, in questi 30 anni di attività artistica, di esperienza in teatro, hai collaborato con tanti nomi importantissimi, del panorama lirico nazionale e internazionale. Ne faccio solo due, che sono sicura che i nostri ascoltatori conoscano, e sono Mirella Freni e Barbara Frittoli, ecco, due grandi star della lirica, due fra le tante che tu hai accompagnato al pianoforte. Ecco, com'è stato lavorare con queste dive?
È un onore, è un privilegio perché oltre ad essere delle artiste con la A maiuscola sono delle persone, nel caso di Mirella fu chiaramente, delle persone straordinarie che sono arrivate dove sono arrivate grazie a una etica, a una volontà, a una passione che già costituiscono un insegnamento prezioso, a prescindere dall'ambito in cui uno opera. Poi chiaramente avere la fortuna di potersi esibire accanto degli artisti di eccellenza significa imparare tantissimo sul campo, perché i parametri con i quali ti devi rapportare in termini di ricerche e di conseguimento di risultati, in termini di attenzione allo stile interpretativo, diventano quanto mai ricchi e completi. E in questo sì, ho avuto veramente la fortuna di frequentare sempre persone, a me piace dire, molto più brave di me, perché è da loro che si impara.
Beh, l'umiltà è sicuramente una qualità che fa onore a un artista, poi sul fatto che siano effettivamente migliori di te è tutto da dire. Comunque è bello sentire un artista che sia in grado in qualche modo anche di riconoscere, di rispettare il talento altrui, valorizzandolo invece che semplicemente traendone un profitto personale, magari dalla popolarità, ecco. E allora io vorrei omaggiare proprio la signora Mirella Freni con una produzione che chiamerei storica, una butterfly con Pavarotti, Wiener Philharmoniker e la direzione di Herbert von Karajan. Questo è Vogliatemi bene, celeberrimo duetto con Pinkerton, interpretato appunto dal grande Luciano Pavarotti. Vogliatemi bene, un bene piccolino, è quella dichiarazione d'amore tanto ingenua quanto forse sincera, struggente di Butterfly, rivolta a colui che invece la tradirà, approfitterà della sua giovinezza. Allora dai, ci commuoviamo tutti un po' con Giacomo Puccini, Madama Butterfly, Vogliatemi bene, Mirella Freni e Luciano Pavarotti.
Thank you. Yeah!
Madama Butterfly, vogliatemi bene, grandissimi Mirella Freni e Luciano Pavarotti con i Wiener Filarmonicher e la bacchetta di Herbert von Karajan. Noi siamo su Radio Città Aperta, siamo i microfoni di Pianoforte Senza Coda. Io sono Giulia Vazzoler, alias The Italian Piano Girl. Qui con me c'è Diego Mingolla, pianista torinese, maestro collaboratore per l'opera lirica. Caro Diego, restiamo su Puccini perché tu fai parte della cast, diciamo così, che ha portato per ben 2 volte la Bohème, appunto, di Giacomo Puccini in India, a Mumbai. Ecco, ti volevo chiedere com'è stato eseguire un'opera di Puccini in Asia? Insomma, è un pezzo della tradizione musicale italiana, proprio tout court, è quella tradizione nella quale noi in qualche modo siamo cresciuti e della quale, volenti o nolenti, insomma, facciamo parte. Ecco, com'è portarla in Asia dove invece il pubblico normalmente non conosce l'italiano, non è cresciuto certo con Pavarotti e Mirella Freni? Ecco, che tipo di riscontro c'è stato? Com'è questa esperienza?
È un'esperienza bellissima, che spesso nel mio caso personale è stata accompagnata anche da una piccola vena di rammarico, nel senso che veramente in casa nostra sottovalutiamo quanto l'intero mondo è debitore nei confronti della nostra cultura. L'opera nasce in Italia, a Firenze, il 6 ottobre del 1600, c'è proprio un giorno specifico, preciso, ed è una parola che ha un'etimologia meravigliosa. Opera è il plurale di opus. Opus vuol dire competenza. Mettere insieme le competenze per creare qualcosa di bello. E creare qualcosa di bello non significa creare qualcosa di piacevole, superficiale, lieto. Creare qualcosa di bello vuol dire prendere un impegno nei confronti di chi mi sta ascoltando. Comprendere che un testo come può essere la Bohème di Puccini, che parla di giovani ragazzi innamorati dei loro sogni, che vivono nella Parigi del 1830, andarla a eseguire a Mumbai con le scenografie costruite nei sobborghi di questa realtà incredibile, con dei figuranti delle comparse indiane che hanno solo potuto sognare quello che può essere un teatro d'opera europeo, e vedere nei loro occhi questa incredibile luce, questa partecipazione, questa qualità, perché poi parliamo comunque di professionisti di primissimo livello, è stata un'esperienza estremamente arricchente per me e mi motiva sempre di più a insistere sul fatto che dobbiamo valorizzare sempre nel maggior modo possibile, nel miglior modo possibile, quello che è il nostro debito con la storia, perché veramente il mondo è pronto per raccoglierla.
Certo, è bello sentire parlare al contempo di tutela della nostra tradizione musicale e di apertura anche verso l'altro allo stesso tempo. Insomma, questi figuranti indiani che interpretano le scene di Puccini sono un'immagine che mi è piaciuta molto, che condivido molto, proprio per la valenza culturale, valoriale in qualche modo, se può funzionare la parola che hanno, insomma, queste scene. Caro Diego, senti, tu sei un pianista eclettico, hai tanti interessi musicali, appunto, non solo pianista, anche arrangiatore, compositore. Hai lavorato come consulente musicale, hai collaborato con Ugo Nespolo come autore delle musiche per i suoi cortometraggi. Ecco, come nasce questa voglia di fare musica oltre che di eseguire la musica?
Guarda, l'ambiente del teatro è uno spazio in cui la creatività, la voglia di parlare, comunicare e di incontrare persone con competenze diverse, torno alla citazione di prima, è sicuramente un luogo privilegiato, spesso lo è molto di più di una sala da concerto, perché quando ci si siede su una poltrona e si guarda uno spettacolo, vengono più idee rispetto all'ascolto, per quanto intenso, appassionato e profondo, di un linguaggio esclusivamente sonoro. L'incontro con i personaggi che tu hai citato e che per me rappresentano ovviamente delle collaborazioni di cui sono lietissimo e onorato è avvenuto proprio negli spazi teatrali, dove quel contenitore non aspetta che di essere riempito e chiaramente quando hai al tuo fianco dei geni creativi come il professor Nespolo, come il mitico Arturo Bracchetti, le idee arrivano e la musica ha questa meravigliosa capacità di potersi compenetrare, adattare, di essere invisibile ma presente ovunque. Quindi per loro è stato anche stimolante avere la possibilità di chiedere dei manufatti musicali da poter affiancare alla loro arte. E in più sono persone di grandissima cultura musicale, quindi c'è stato un dialogo molto, molto profondo, aperto, vivace.
Certo, e rimaniamo sempre a parlare di commissioni, perché c'è una domanda specifica proprio che voglio farti, che riguarda una cosa molto particolare, è una infrastruttura, possiamo chiamarla così, della tua città, che è la metropolitana automatica di Torino, per la quale tu hai realizzato quello che è stato definito l'arredo sonoro. Ecco, com'è stata questa esperienza, quella di realizzare la musica per la metropolitana?
Il professor Nespolo aveva progettato un arredamento artistico degli spazi della metropolitana automatica di Torino, perché spesso, insomma, si considera la metropolitana come un semplice servizio, ma può essere qualcosa di più e lo deve essere, perché è uno spazio di vita importante negli spazi di attesa di un mezzo di trasporto, nel movimento frenetico della quotidianità, le persone restano persone, non sono semplicemente dei numeri che devono passare da un tornello. Torino ha una vocazione poi particolare perché è una città grande ma non grandissima, ha una dimensione molto a misura d'uomo, è il crocevia di influenze culturali che arrivano chiaramente dall'area mediterranea, dall'area francese. Insomma, è una città molto, molto vivace e presente, e così si ebbe l'idea di creare degli ambienti in cui le persone fossero consapevoli di non essere semplicemente lì per salire e sgomitare, ma di essere in uno spazio-tempo che potesse anche rendere piacevole quel tipo di attesa, quel tipo di servizio, che, ripeto, non sempre è un servizio così lieto. E quindi il professor Nespolo realizzò una serie di immagini ispirata ai quartieri che ospitavano la stazione della metropolitana, e mi chiese se avevo un'idea per creare anche un'ambientazione sonora. Niente di nuovo, di ambientazioni sonore in spazi civili ne sono state fatte tantissime, pensiamo a Brian Eno con la sua musica per gli aeroporti, eccetera. E io proposi questo progetto musicale coinvolgendo due artisti straordinari che sono Max Pizzianti e Daniele Di Gregorio, con i quali abbiamo realizzato delle musiche da trasmettere in ciclo con un'evoluzione all'interno della giornata, quindi le musiche delle prime ore del mattino non erano le stesse delle ore di punta, fondamentalmente facendo un'esecuzione live ispirata a una commistione di jazz e classica, con molta improvvisazione. Abbiamo scelto dei pattern fissati e sui quali poi abbiamo sovrainciso delle improvvisazioni. Ed è nato questo progetto che è stato lanciato ed è stato messo in onda per diversi anni, di cui siamo molto fieri, e che ha contribuito a creare questa bellezza aggiuntiva in un luogo dove normalmente non ci si aspetta di trovare bellezza, o non necessariamente. Invece la metropolitana di Torino è molto bella.
Quindi tu pensi che sia cosa buona e giusta, come si suol dire, quella di portare la musica anche fuori dai luoghi convenzionalmente adibiti alla performance musicale? Ti faccio questa domanda perché questo è un argomento, un dibattito, insomma, acceso, tuttora vivo anche in ambito accademico, appunto se sia lecito fare questo tipo di operazione, cioè portare la musica in luoghi, per esempio, ad alto scorrimento. Proprio per cercare un maggiore coinvolgimento del grande pubblico. Poi certo ci sono dei pro e dei contro, ad esempio l'artista, tanto per fare ecco, un esempio, deve accettare di esibirsi, di suonare in condizioni che magari non sono ottimali, dove l'acustica non è quella del teatro, dove il pubblico non è seduto, non è silenzioso, quindi magari c'è confusione, ecco, non c'è quella predisposizione, quella concentrazione, quel raccoglimento che c'è in teatro. Però ci sono tante altre cose che magari possono essere d'aiuto per la diffusione della musica, della cultura. Tu cosa pensi di questo tema?
Io credo profondamente che la musica sia l'educazione all'ascolto, prima di tutto, cioè lo stimolo dell'ascolto, e quindi debba esserci sempre ovunque, perché noi, ma persino biologicamente, noi nasciamo prima di tutto sviluppando il senso dell'ascolto. Noi siamo creature legate all'ascolto nella nostra profonda esistenza umana, biologica e spirituale. Quindi il suono, questa energia, questo mezzo elastico vibrante con armonia, secondo me, deve essere fatto vibrare il più possibile. Poi è chiaro che, giustamente, i contenuti che posso comunicare in questo dialogo tra l'energia dell'ambiente e l'ascoltatore finale devono essere declinati in maniera opportuna, perché non posso mettere di sicuro il ciclo completo delle sinfonie di Mahler al supermercato, voglio dire. Sarebbe abbastanza bislacco, però sì, non bisogna lasciare spazio al silenzio, non bisogna lasciare spazio al rumore. Quindi ben venga che sia musica complessa, meno complessa, ma che ci sia sempre ovunque, perché è quello di cui ha bisogno la nostra evoluzione come esseri umani. E questo lo dicono gli scienziati, non lo dico io.
Assolutamente d'accordo con te, caro Diego. Ora è arrivato appunto il momento di lasciare lo spazio alla musica. Abbiamo sentito in apertura un pezzo frizzantissimo, una quadriglia per pianoforte di Offenbach. Ora ne sentiamo un'altra, il Corsaro Nero. Questa volta l'ho pronunciato in italiano. Al pianoforte il nostro ospite Diego Mingolla. E quindi spazio alle note del pianoforte. E poi ci ritroviamo qui su Pianoforte Senza Coda per continuare a chiacchierare con il nostro ospite.
Thank you.
Offenbach, il corsaro nero al pianoforte, Diego Mingolla, che è ancora qui con noi ai microfoni di Radio Città Aperta. Caro Diego, qual è l'esibizione, la produzione, insomma, teatrale che più porti nel cuore? Ecco, saranno moltissime naturalmente, tu hai girato il mondo, ma c'è un momento particolare, una performance che ti è cara per qualche motivo particolare?
Che domanda difficile, a questa non sono assolutamente preparato a rispondere. Posso dirti emozionalmente che una delle serate più divertenti è stato sostituire un'intera orchestra in sciopero, nel senso che in una stagione lirica a Bilbao di qualche anno fa ci fu appunto un problema legittimo di comunicazione tra le parti. Bisognava mettere in scena la recita di Don Pasquale di Gaetano Donizetti e l'orchestra fu deciso all'ultimo di dichiarare uno sciopero, ma non erano state comunicate queste intenzioni ai reparti del palcoscenico, quindi macchinisti, cantanti, eccetera, eccetera. E alla fine il direttore del teatro, disperato, cercò e trovò me come pianista. Io suonai tutta l'opera davanti a una sala gremita di 3.000 persone e portammo a casa comunque lo spettacolo come se nulla fosse o quasi. Io persi circa 6 kg, ma vabbè, questo è un altro discorso. Però sì, forse quella è la serata che ricordo in maniera più divertente. Poi ce ne sono state tante. Tu hai citato l'esperienza a Mumbai, dove sono stato diverse volte. Sì, veramente tante sono.
Ci credo che tu abbia sudato sette camicie, ma dai, in fondo è quello il bello della diretta. Senti, tu sei un artista, l'abbiamo detto, ami la trasversalità, la poliedricità, le commistioni, appunto hai composto musica per cortometraggi e vorrei parlare con te anche di un altro aspetto artistico, chiamiamolo così, che ti contraddistingue, che è quello del cinema muto. Periodo glorioso, quello antecedente appunto all'avvento della sonoro al cinema, i primi 30 anni del Novecento, forse qualcosa anche prima, un periodo fecondissimo dal punto di vista musicale, perché appunto ben lungi dal non esserci la musica al cinema, al contrario invece era abitudine dei grandi teatri, ma anche dei contesti più piccolini, dei contesti più periferici, quello di accompagnare la proiezione con la musica dal vivo. C'era un pianista che fungeva da colonna sonora, in alcuni casi dove le risorse naturalmente lo permettevano anche un'intera orchestra, e oggi diciamo che è rimasto ancora il fascino, la suggestione del cinema muto. E tu sei entrato anche in questo mondo vincendo il premio del pubblico al sesto concorso europeo organizzato nell'ambito di Strade del Cinema, dedicato appunto al cinema muto accompagnato dal vivo. E ci racconti un po' anche di questo lato della tua arte.
Sì, come si suol dire, mi hai sbloccato un ricordo. E questa è un'altra delle serate più belle che ricordo, fu proprio la finale di questo spettacolo. In realtà io, per rispondere alle tue domande, per partecipare a quel concorso, io decisi di scrivere proprio una partitura. Quindi, a differenza di altri colleghi che utilizzarono di più la chiave dell'improvvisazione, io preferii studiare i fotogrammi uno per uno e veramente scrivere una musica che commentasse tutto il flusso della narrazione, probabilmente come succedeva veramente più agli inizi. Poi l'improvvisazione ha preso più spazio ed è stato bellissimo, ed è stato bellissimo perché io ho passato le ore con quell'edizione lì, era dedicata al cinema di Stanley Ollio, a ridere come un matto nel guardare questi due pazzi che facevano l'importo e qua, e io cercavo di interagire con loro col mio strumento. Probabilmente questo mio divertimento contagiò il pubblico di quella sera che mi conferì questo bellissimo premio ed è stata un'esperienza molto molto interessante. Mi fai venire anche in mente una realtà che avevo conosciuto trasversalmente, che era altrettanto bizzarra e divertente, di un pianista che agli inizi del Novecento accompagnava il cinema all'aperto sulla Godorta e che era cieco e aveva accanto a sé sempre un amico, un personaggio che gli diceva cosa succedeva sulla pellicola e lui in diretta si faceva carico di commentare senza poter vedere, ma come dire, era un cinema al quadrato perché lui tramite le parole dell'altro che gli diceva si stanno baciando, si stanno scazzottando, cambiava al volo la sua interpretazione, la sua esecuzione al pianoforte. Anche lei, il pianoforte è uno strumento meraviglioso perché veramente permette delle aperture, degli sviluppi musicali come nessun altro strumento può permetterlo, vista la sua duttilità. E oggi queste manifestazioni, ahimè, sono poche perché non è semplice organizzarle, ma quando ci sono, sono di grande successo. Spesso nei teatri vengono riproposte, per esempio, le colonne sonore dei film di Charlie Chaplin eseguite dal vivo sulle partiture originali e sono sempre un grande successo di pubblico perché il film è il capolavoro che tutti conosciamo. Quell'energia, quella magia della musica dal vivo rende la serata indimenticabile.
E allora ascoltiamo proprio un brano celeberrimo, colonna sonora di Charlie Chaplin, Limelight, tratto da Luci della Ribalta, grande successo, pezzo conosciuto, eseguitissimo. E quindi spazio alla musica e poi torniamo qui su Pianoforte Senza Coda per le battute finali assieme al nostro ospite Diego Mingolla. Ah, che meraviglia, che emozione! Limelight, la colonna sonora di Luci della Ribalta di Charlie Chaplin. Hai proprio ragione, caro Diego, a dire che questi sono pezzi che fanno ancora tanto sognare, ancora tanto emozionare. Siamo in chiusura, ma ho ancora tempo per farti un paio di domande. Allora, artista torinese, l'abbiamo detto, legato alla tua città, hai partecipato a diversi progetti, tra cui appunto quello della metropolitana di Torino. E tra questi progetti c'è anche quello dell'allestimento del MUSLI, che è il Museo dell'Infanzia e del Libro, appunto a Torino. Ti volevo chiedere che importanza hanno questi luoghi, i teatri, ma anche i musei, nell'educazione e nella formazione dei giovani d'oggi. E quanto importante è far conoscere loro la nostra grande tradizione operistica? Perché ora noi sappiamo bene che la diffusione della musica classica in generale, dell'opera poi in particolare, è sempre più difficile. Se tu chiedi a un ragazzo chi siano Mozart o Verdi o Puccini, quali opere abbiano scritto, quelle più importanti, insomma, difficilmente ti saprà dare una risposta compiuta. Quindi, ecco, tu credi che un tipo di operazione come quella che avete fatto a Torino possa in qualche modo aiutare anche nella formazione proprio delle nuove generazioni?
Sicuramente sì. Io credo che la potenzialità di questa realtà, soprattutto nel rapporto con i giovanissimi, con i bambini, stia nel fatto che sono dei luoghi dove si può veramente sorprendere. I bambini, più di ogni altro, hanno bisogno di essere sorpresi. In una società dove le sorprese sono ridotte al minimo, dove la preordinazione, la programmazione, l'annullamento del rischio dell'imprevisto è oramai un'ossessione, perché bisogna sapere tutto sempre un attimo prima che le cose accadano, perdere la possibilità di sorprendersi è un crimine culturale pazzesco. Il teatro ha il dovere di salvare questa realtà. Luoghi come il Musli sono luoghi sorprendenti perché nessuno si aspetta di entrare in un posto che si chiama Museo della Scuola e Libro dell'Infanzia e trovare quello che poi trova lì. Nessuno si aspetta di capire cosa poteva essere 150 anni fa l'interazione con un giocattolo, cosa che in quei luoghi invece si capisce benissimo, e cosa potesse essere far esplodere la creatività mettendo insieme veramente due pezzi di nulla. Queste sono cose di cui abbiamo bisogno, molto più di una conoscenza storica, perché certo mi fa del male sapere che certi nomi sono destinati all'oblio, come possono essere stati Mozart, Verdi, eccetera. Poi mi ricordo anche che Mozart stesso nei suoi anni è stato sepolto in una fossa comune, quindi forse non siamo poi tanto peggiori o migliori rispetto a 200 anni fa. Quello che mi spaventa è che non ci sia una coscienza storica, cioè che si perda la capacità di vedere quell'enorme filo che ci lega al passato. E poi lo si può chiamare in tutti i modi che vogliamo, ma sapere che dietro di noi c'è una storia, c'è un passato e che non siamo destinati a vivere soltanto il qui ed ora in una sorta di spazio-tempo senza una forza di gravità, una specie di buio che ci precede e buio che ci segue. E lì l'arte deve giocarsi la sua partita per salvare il mondo, perché tutte le altre discipline possono programmare, possono darci strumenti, ma l'idea di sentirsi in un flusso nel tempo che scorre, lì è responsabilità degli artisti.
Che bella questa immagine che hai dato, quella della coscienza storica che ci proietta in un orizzonte che sia più ampio in qualche modo dell'hic et nunc. Davvero una chiacchierata bellissima quella di questa sera con Diego Mingolla, un artista eclettico, una persona coltissima. E siamo arrivati alla fine della nostra serata con le domande di rito che faccio a tutti i nostri ospiti e quindi partiamo dalla prima, e cioè cosa fa Diego Mingolla quando non suona il pianoforte?
Fa tantissime cose, io in realtà vorrei suonare molto più pianoforte, non ho neanche tempo di studiare tante volte, perché tra i viaggi, gli spostamenti, gli studi sui libri, faccio veramente di tutto. Ho una meravigliosa figlia di 7 anni, quindi ovviamente tutto il tempo che posso dedicare lo dedico a lei. Sono una persona curiosa e onnivora, per cui mi piace informarmi, leggere testi storici. Anche dormire ogni tanto, c'è un'altra cosa che mi manca parecchio, però insomma, tutte le cose che possono essere agganci con quello che faccio sono sempre le benvenute in casa mia. Però vorrei suonare di più, sai che veramente mi manca suonare come quando ero studente. Adesso devo ritagliare gli spazi per mettermi al pianoforte, un po' mi manca.
Certo, ti capisco e come. Guarda, questa domanda quando la fanno a me mette sempre in crisi, quando ti chiedono quante ore studi al giorno. Ma magari potessi studiare 8 ore come quando stavo in conservatorio. Adesso, giustamente, fra l'insegnamento, la famiglia, i viaggi, come dici tu, poi i viaggi, gli spostamenti portano via un sacco di tempo. E poi, ovvio che quando cresci iniziano le incombenze, tipo la lavatrice, la pila di roba da stirare che ti guarda, ti osserva. Ti capisco, caro Diego, ti capisco, anch'io avrei voglia di suonare di più. Senti,
Ma guarda
ultimo.
che c'è anche per me la lavatrice, devo spezzare una lancia perché mi occupo anche di quello, quindi l'ho appena sostituita l'altra ieri mattina, tra l'altro, quindi ti capisco perfettamente.
Oh, un maschietto che fa la lavatrice, insomma, vabbè, giustamente un artista a 360 gradi che si occupa anche delle incombenze familiari, domestiche, giusto, giusto, ti fa onore, caro Diego. Senti, ultima domanda al volo prima di lasciarti andare, e cioè cosa bolle in pentola, programmi, progetti, idee, insomma, per il 2024, quali saranno gli impegni, i concerti, le città che ti vedranno protagonista? protagonista, insomma, dacci qualche spoiler per l'anno prossimo.
Allora, mi è stato proposto di recente una opera studio in Cina dedicata a Puccini nell'anno pucciniano e credo che il 2024 dovrebbe essere l'anno in cui si realizzerà questo, che dovrebbe essere un po' l'evento più corposo. Poi in realtà continuo a seguire rassegne concertistiche in Francia, la collaborazione col Teatro d'Opera di Torino e qualche progetto di arrangiamento di musica per altri spettacoli, insomma, cose da fissare poco alla volta perché la programmazione negli ultimi tempi si perfeziona sempre un po' all'ultimo istante, ma tendenzialmente credo che il teatro d'opera occuperà la parte principale della mia professione ancora per il prossimo anno e credo per i prossimi anni.
Certo, e visto che vedo che abbiamo ancora 4 minuti, posso sfruttare questo tempo proprio last minute per chiedere un'ultima cosa, proprio velocissima al nostro ospite. Caro Diego, tu sai che qui ci seguono anche tanti pianisti in erba, tanti giovani che appunto ascoltano queste interviste perché vogliono carpire i segreti di chi fa questo lavoro, proprio di chi è un professionista della musica. E quindi ti chiedo proprio in due parole, hai qualche consiglio, qualche suggerimento da dare a un giovane che voglia intraprendere la tua professione, il tuo lavoro?
Sì, ascoltate poco, leggete tanto, confrontatevi col testo scritto, non assecondate il principio imitativo per cui imparo i pezzi ascoltandoli. I compositori hanno lasciato delle precisissime volontà, soprattutto i grandi maestri, i grandi compositori. C'è tutto quello che serve sulla pagina scritta, non andatelo a cercare altrove. Aiutatevi anche conoscendo la storia di chi scrive. L'ambiente dove vivono, cosa pensavano, perché sono arrivati a quelle conclusioni, ma restate aderenti e rispettosi del testo, perché nel testo c'è tutto quello che ci serve. Noi siamo interpreti, non siamo compositori. Se vogliamo comporre, prendiamo un foglio bianco e mettiamo anche lì le nostre volontà.
Grazie, grazie di cuore a Diego Mingolla, che meraviglia, abbiamo fatto una chiacchierata splendida, abbiamo fatto questo viaggio magico nel mondo dell'opera lirica, nel mondo del teatro. Caro Diego, siamo in chiusura, io ti ringrazio veramente di essere stato nostro ospite qui su Radio Città Aperta, ai microfoni di Pianoforte Senza Coda, un caro saluto, buona serata.
Grazie a voi, grazie Giulia.
E allora, Pianoforte Senza Coda si chiude qui. Giulia Vazzoler, alias The Italian Piano Girl, vi dà appuntamento al prossimo mercoledì, sempre alle 21:30. Un saluto a tutti gli ascoltatori, anche a chi ci sente in replica. E allora chiudiamo in bellezza con un bel brindisi tutti insieme. Questo è il celeberrimo brindisi di Traviata. Libiamo nei lieti calici dalla Traviata di Giuseppe Verdi, interpreta Anna Netrebko, Rolando Villasson. Amici, buonanotte e a mercoledì prossimo.
Libianne i dolci